le azioni compiute da Gesù, che l'Evangelista ci presenta sul modello dell'antica alleanza. Ricordate, nell'antica alleanza Mosè prende un libro, è il libro dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, il libro che contiene la legge, poi fa uccidere dei vitelli, il sangue parte sull'altare, immagine di Dio, e parte viene asperso sulla gente. Ebbene, Gesù nella nuova alleanza non prende un libro, la legge, che è esterna all'uomo, ma prende un pane, un alimento che va mangiato, assimilato, e diventa lo stesso uomo. Questo perché Gesù insegna che Dio non governa gli uomini emanando leggi che gli uomini devono obbedire, ma li governa comunicando loro il suo stesso spirito, cioè la sua stessa capacità d'amore. La legge crea delle ingiustizie tra chi le osserva e chi non la vuole o può osservare. Quindi la legge divide tra il popolo. Il pane è un alimento che viene dato a tutti. Allora Gesù ha preso questo pane, ha benedetto, lo ha svincolato dal possesso umano, come ha fatto nella condivisione dei pani e dei pesci, riconoscendo nel Creatore la sua origine, e i doni del Creatore vanno condivisi per essere moltiplicati. Lo spezza, è importante questo spezzare perché è segno della condivisione, non è che uno tiene il pane per sé, ma se vuole darlo agli altri lo deve spezzare, e in maniera imperativa aveva detto: prendete e mangiate. Mangiare lo troviamo soltanto in Matteo. Non basta prendere Gesù come modello di comportamento, ma bisogna assimilarlo. E poi aveva pronunciato l'espressione: questo è il mio corpo. E dicevamo che il corpo di Gesù non è soltanto unicamente il pane, ma è tutta la comunità che partecipa a quell'azione che accompagna e precede il momento del pane. Quindi, come dicevamo nel Vangelo, nella lettera di Paolo ai Corinti, la comunità è il corpo di Cristo. Dopo di questo, allora abbiamo visto il pane, e preso un calice. Ecco, vedete qui oggi abbiamo tutte le azioni sceniche, anche questo è un calice proprio ebraico. Il calice, nei banchetti, colui che li presiedeva, lo dava a ognuno, ed era un po' immagine della sorte che capitava ad ogni persona, ma soprattutto il calice è comparso nell'annunzio che Gesù ha dato della sua morte ai due figli di Zebedeo. Ricordate quell'episodio? Gesù per la terza volta aveva detto: vado a Gerusalemme ad essere ammazzato. Chiaro? Sì, chiaro. Lo prendono in disparte Giacomo e Giovanni. Oh, mi raccomando, quando sei a Gerusalemme dacci i posti più importanti, una a destra e una a sinistra. Non avevano capito niente. Allora Gesù, in quella situazione, aveva detto: potete bere il calice che io sto per bere? Quindi il calice in questo Vangelo è immagine della morte di Gesù. Quando Gesù sarà nell'agonia del Getsemani, chiederà a Dio nella preghiera: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice. Allora Gesù prende un calice, e vedremo l'importanza, e qui l'Evangelista usa il verbo ringraziare. Ringraziò. Abbiamo visto che l'azione di Gesù è duplice. Allora, per il pane, per l'azione del pane, Gesù usa il verbo benedire. Prese il pane e lo benedì. Per il calice usa il verbo ringraziare. Ringraziò. Il verbo ringraziare nella lingua greca è eucaristeo, da cui deriva poi la parola eucaristia. Eucaristia quindi significa ringraziamento. Ma perché questa differenza? Perché Gesù quando prende il pane benedice e quando prende il calice ringrazia? Perché si rifà, ricordate, ci sono due episodi della condivisione dei pani e dei pesci, uno in terra di Israele e uno in terra pagana. E le terminologie sono differenti. Quando Gesù è in terra di Israele, prende il pane e benedice, perché la benedizione era tipica della mentalità religiosa ebraica, si benediva per tutto il Signore. Quando Gesù è in terra pagana, non benedice, perché questa azione non sarebbe stata compresa in un mondo dove la cultura ebraica non era arrivata. Allora usa un verbo che era comprensibile da tutti, ringraziare. Ringraziare non ha nessuna connotazione pia, devozionale o religiosa. Ringraziare è un termine laico. Quindi, allora, per l'episodio dei pani, in Israele Gesù benedice. Nel mondo dei pagani Gesù ringrazia, nell'Eucaristia i due verbi compaiono. C'è benedire e ringraziare, cioè l'Eucaristia è il fattore di unità, cioè è quel momento che è aperto a tutti, sia quelli che provengono da Israele, sia quelli che provengono dal mondo pagano. Nell'Eucaristia, che è fattore di unità, si unisce tutta l'umanità. Non solo quelli che, come si pensava, ne avevano diritto, gli ebrei, ma anche quelli che si ritenevano gli esclusi, i pagani. Quindi Gesù prende il calice e e ringraziò. Il verbo ringraziare, ricordo, da qui deriva il termine Eucaristia. Per adesso non sappiamo cosa c'è in questo calice. E è strano, il termine vino non apparirà nella narrazione. E vediamo il perché, non è una dimenticanza dell'Evangelista. Lo vede loro dicendo, bevete da questo, tutti. Nella cena ebraica, nella cena pasquale, ognuno aveva il suo calice e beveva dal suo calice. Nella cena di Gesù, Gesù prende un calice e dice, bevete da questo. Non devono bere dai calici che hanno, ma devono bere da questo calice. L'invito a bere, come mangiare, è proprio del Vangelo di Matteo, non lo troviamo nelle altre narrazioni. Perché Gesù chiede che bevano tutti quanti dal suo calice? Non è sufficiente dare adesione a Gesù, prendere il pane e mangiarlo, adesione alla sua persona. Bisogna che questa adesione a Gesù sia fedele al punto di arrivare fino ad accettare la morte. La morte è immagine del calice. Non berò forse io il calice che il Padre mi ha dato? Quindi il calice è immagine di morte. Allora Gesù, dopo aver dato se stesso come pane, quindi come modello di comportamento e di energia che lo causa, si presenta anche come calice, segno di morte. Non basta aver dato adesione a Gesù. Bisogna che questa adesione comporti una fede tale da riuscire a sopportare quelle inevitabili avversità, persecuzioni che vivere come Gesù comporta. Quindi la vera accettazione del pane si vede dal bere, dal calice. Bere al calice di Gesù è l'equivalente nell'accettare di caricare su di sé la croce, come Gesù più volte ha invitato i suoi discepoli. Allora, non sappiamo cosa c'è in questo calice. Noi quando leggiamo i Vangeli mettiamoci sempre nei panni dei primi ascoltatori, perché noi diamo tutto per scontato. Cosa c'è in questo calice? E Gesù lo esprime nella maniera più urtante, più scandalosa che potesse essere per le orecchie di un ebreo e non solo. Questo infatti è il sangue. Gli ebrei avevano il terrore del sangue. Il sangue è la vita, il sangue non può essere toccato perché ti rende impuro, e c'era la proibizione assoluta di bere il sangue degli animali. Ebbene, Gesù svela qual è il contenuto di questo calice. Nel calice c'è il sangue. E perché questo sangue? Ricordate la vecchia alleanza? Cosa ha fatto Mosè? Ha preso il libro della legge, ha fatto mazzà i vitelli, ha preso il sangue e l'ha sperso sulla gente. Ma questo sangue è rimasto esterno agli uomini. Il sangue dei vitelli non è entrato dentro le persone. Il sangue di Gesù entra nelle persone, penetra e diventa il loro stesso sangue. Il sangue è la vita. E quindi la vita di Gesù viene comunicata a quanti lo accolgono come modello di condotta. Quindi, come Mosè, abbiamo letto, prese il sangue e ne sperse il popolo, dicendo ecco il sangue dell'alleanza, ecco che Gesù dice, questo infatti è il sangue della mia alleanza. C'è un'alleanza nuova. E i traduttori traducono in maniera diversa qui. Il mio sangue dell'alleanza. No, è il sangue della mia alleanza. Quindi è qualcosa di diverso. Il sangue di Gesù, quindi, non viene asperso sulle persone, ma bevuto, penetra intimamente nell'uomo e lo rende come lui figlio di Dio. L'alleanza di Gesù è universale, è per tutti. Non è riservata a un popolo, ma è per tutta quanta l'umanità. E infatti dice Gesù, quindi è il sangue della mia alleanza, la nuova alleanza, per le persone nuove. Ci sono due tipi di alleanza. Quella di Mosè, servo di Dio, che ha imposto un'alleanza tra dei servi e il loro Signore, basata sull'obbedienza. Gesù propone una nuova relazione con Dio, la nuova alleanza, e Gesù, figlio di Dio, non servo, propone un'alleanza tra dei figli e il loro padre, basata su cosa? Sull'accoglienza del suo amore e sulla somiglianza. Mentre il credente dell'antica alleanza era colui che obbediva a Dio, osservando le sue leggi, il credente della nuova è colui che assomiglia al padre, praticando un amore simile al suo. La nuova alleanza è possibile a tutti. Non richiede l'osservanza di determinate regole, leggi, che qualcuno non può osservare, ma chiede di accogliere quest'amore, lasciarlo penetrare in se stesso e comunicarlo agli altri. L'Eucaristia, che tra poco celebreremo, è quel momento in cui l'amore ricevuto si trasforma in amore comunicato. È il sangue della mia alleanza versato per molti. Nella cena pasquale, dopo il quarto calice, si recitava il Salmo 79. Il Salmo 79, al versetto 6, si leggeva: «Versa l'ira tua sulle nazioni che non ti conoscono e i suoi regni che non ti invocano il tuo nome». Sembra un po' una mania delle persone religiose che non riescono a fare un'azione di lode senza accompagnarla con una maledizione per i nemici. Dice un salmo: «La lode di Dio sulla mia bocca e la spada due tagli nella mano». Sempre un po' bellicosi. Quindi nella cena pasquale in cui si ricorda la liberazione dell'Esodo, si recita questo salmo che dice: «Versa l'ira tua sulle nazioni che non ti conoscono». Ebbene, l'Evangelista adopera lo stesso verbo versare di questo salmo, ma non l'ira di Dio si versa sulle nazioni, ma il suo sangue, che vedremo che immagine di perdono. Al momento di richiedere la morte di Gesù, tutto il popolo si prenderà la responsabilità della morte di Gesù e dirà: il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli. Ebbene sì, il sangue di Gesù ricade sul suo popolo, ma non come espressione di vendetta, bensì come espressione d'amore e di perdono, perché Dio è amore e non può comunicarsi agli uomini se non attraverso un'offerta crescente, continua e traboccante di amore. Questo verbo versare è importante perché nella Bibbia greca viene adoperato per indicare l'effusione dello Spirito. L'effusione dello Spirito è stata annunziata dal profeta Gioele nel capitolo 3, dove dice: «Dopo questo io effonderò il mio Spirito sopra ogni uomo». L'azione di Gesù, che tutti e quattro gli evangelisti segnalano, è quella di battezzare in Spirito Santo. Il battesimo nell'acqua significava essere immersi in un liquido che è esterno all'uomo e indicava la morte al proprio passato. L'azione di Gesù è quella di battezzare, il verbo battezzare significa immergere, in Spirito Santo. Ma stranamente, pur essendo presente in tutti e quattro evangelisti, mai nel Vangelo si narra ma quand'è che avviene questo battesimo in Spirito Santo. Quindi l'azione di Gesù è: egli è colui che vi battezzerà in Spirito Santo. Ma quand'è che Gesù battezza in Spirito Santo? Come Gesù battezza in Spirito Santo? Cioè, quando è che inzuppa, impregna le persone del suo spirito, della stessa vita di Dio? Eccolo, è nella Eucaristia. E nell'Eucaristia attraverso questo sangue. Quindi l'amore che Gesù comunica con il calice è lo spirito, cioè la stessa vita di Dio. Nella cena, dove i discepoli si impegnano ad essere fedeli a Gesù, mangiando questo pane, che è la sua vita, anche a costo di fare la sua stessa vita, la sua stessa fine, bevendo al calice dove c'è il suo sangue, ebbene nella cena si effonde sopra i partecipanti lo Spirito Santo, lo Spirito del Signore. Quindi la cena di Gesù, l'Eucaristia, è il momento nel quale il Signore risponde a quanti lo hanno seguito con il dono dello Spirito. E lo Spirito viene concesso senza misura. La misura la mettiamo noi, perché il Signore concede lo Spirito senza misura. Quindi è importante questa azione di bere al calice, che è espressione dell'impegno di non porre limiti all'amore. I discepoli, attraverso questa azione, ricevono lo Spirito, la stessa forza d'amore che c'ha Dio, l'amore del Padre, e la penetrazione di questo sangue, primo sangue, nell'intimo dell'uomo, gli comunica di fatto forza e gli comunica energia. Quindi la partecipazione alla cena permette ai discepoli di portare a pienezza la propria vita. Qui, piccola parentesi per le nostre celebrazioni. La celebrazione eucaristica è completa quando anche i partecipanti bevono al calice. Per motivi pratici prima, poi un po' spirituali, poi il popolo è stato escluso. Infatti ci si nutre soltanto del pane. È un problema tecnico che non si sa come superare. Perché un conto, una piccola comunità, 15-20 persone, si può bere tutti quanti a un calice. Quando si diventa 200-300 diventa anche un problema. E per fortuna che siamo nella Chiesa Cattolica. Nella Chiesa ortodossa, nel rito, nel calice del vino mettono il pane e poi con un cucchiaio lo danno alle persone. Io ricordo che quelle poche volte che ho partecipato facevo una corsa per essere il primo, perché sarà il corpo del Signore, non lo dubito, sarà il sangue del Signore, però dopo che è stato sbiavicciccato così, insomma, fa un po' strano. Quindi allora, c'è un problema tecnico. Come permettere alle persone di partecipare all'Eucaristia? Si è tentata una soluzione ambigua, che è quella dell'intinzione, non rende, diventa una pappetta così, che le persone intingono, e però anche questo non sappiamo come risolverlo. Noi abbiamo scelto una posizione ambigua, vedete nell'Eucaristia, chi vuole sale alla mensa dove c'è il calice, e chi invece non desidera, diamo l'Eucaristia. Oggi c'è il sangue per tutti, c'è vino per tutti, quindi oggi. Ma è un problema tecnico, perché veramente per una piccola comunità si sa come poter fare, ma quando diventiamo tanti diventa un po' un problema, anche igienico, indubbiamente. Quindi l'effusione dello Spirito, il battesimo nello Spirito, avviene nell'Eucaristia. Bere questo vino, sangue, significa che la stessa vita di Dio fluisce in noi e diventa la nostra vita. Il condono dei peccati. Per le persone che sono qui la prima volta si spaventeranno vedendo come siamo puntigliosi nell'esaminare parola per parola. Perché non scrive l'Evangelista il perdono dei peccati? Ma in condono. Letteralmente in cancellazione dei peccati. Perché il perdono dei peccati presume un'azione dell'uomo. L'uomo pecca, si pente, chiede perdono e offre un sacrificio e ottiene il perdono. Questo è il perdono. Quindi non è un'azione dell'uomo, ma è un gesto unilaterale che viene da Dio. Ricordate quante volte abbiamo visto che nei Vangeli la cosa più inutile per il credente è chiedere perdono a Dio. Perché Dio mai perdona, perché mai si sente offeso. Il perdono viene concesso prima che venga richiesto. Allora qui non si parla di perdono dei peccati, che avrebbe indicato un'azione dell'uomo, che ripeto, si pente, denuncia le sue colpe, offre un sacrificio e poi ottiene il perdono dei peccati. Qui c'è in condono, si cancella. E il termine peccati, il termine greco adoperato dall'Evangelista, non va confuso con le colpe, con gli sbagli, con le mancanze che nella vita quotidiana capita di fare, ma indica un termine, letteralmente direzione sbagliata di vita, che nei Vangeli è sempre prima dell'incontro con il Signore. Prima di incontrare Gesù c'è questo termine peccato che indica direzione sbagliata di vita. L'accoglienza di Gesù cancella tutto questo. Quindi non si tratta delle colpe, degli sbagli, delle mancanze, ma l'adesione a Gesù nella cena ti cancella, per un'azione unilaterale che non dipende da te, tutto quello che potevi aver fatto. Questo del condono dei peccati, che è tipico di Matteo, già l'Evangelista l'aveva annunziato all'inizio del suo Vangelo, quando presentando Gesù aveva detto l'angelo Giuseppe: e lo chiamerai Gesù perché salverà il popolo dai peccati. Ma così non si capisce che nesso c'è tra Gesù e salvare il popolo dai peccati. Se si chiamava Pippo, li salvava lo stesso. Cioè, che relazione c'è tra lo chiamare Gesù perché salverà il popolo dai peccati? Se si chiamava Pippo, non li salvava lo stesso. E che, anche qui è un gioco in ebraico. Allora, Gesù in ebraico si scrive Yeshua. Yeshua. Il verbo salvare al futuro, salverà, è identico, solo che cambia la vocale. Invece della E c'è la O, Yeshua. Allora, in ebraico si rende meglio quello che l'evangelista vuol dire. Lo chiamerai Yeshua perché Yeshua. E per renderlo in italiano dovremmo tradurre lo chiamerai Salvatore perché salverà il popolo dai suoi peccati. Allora c'è il nesso tra salvare. Ebbene, con Gesù nell'Eucaristia c'è la cancellazione del passato ingiusto delle persone che, avendo dato adesione a Gesù, vogliono iniziare un nuovo cammino d'amore e di orientamento per il bene degli altri. E continua il mistero perché, oh Gesù, non ci dice mai che in questo calice c'è vino, perché indubbiamente c'era il vino. Sentite adesso che gioco delle parole che fa Gesù, pur di non usare la parola vino. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite. Pur di non usare la parola vino, l'evangelista mette in bocca a Gesù frutto della vite. Allora Gesù in questa cena non ha né mangiato né bevuto, ma lui si è fatto alimento e bevanda per i suoi. Gesù, anziché dire vino, usa frutto della vite. Perché? Perché rimanda a una delle ultime drammatiche parabole di Gesù, che era rivolta contro i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo, la parabola dei vignaioli omicidi. La conoscete? C'è un padrone che ha una vigna, manda dei suoi servi a prendere il frutto della vigna. E questi servi vengono bastonati, malmenati, ci sono diversi lì e sempre peggio. Allora il padrone dice, beh, manderò il mio figlio, di lui avranno rispetto. Quando i vignaioli vedono arrivare il figlio, dicono, oh, questo è l'erede. Se noi lo accoppiamo, ci prendiamo la sua eredità. E lo ammazzano. Allora l'accusa dell'evangelista è che sono i sacerdoti e gli anziani, quello che hanno fatto e faranno verso Gesù è per la loro convenienza, per l'interesse, l'unico Dio in cui loro credono. Ebbene, a conclusione di questa parabola Gesù aveva detto, li aveva avvertiti, che a loro sarebbe stato tolto il regno di Dio e sarebbe stato dato a un popolo che ne produca frutti. Adesso è con questo popolo che Gesù berrà il frutto della vite. Quindi il frutto della vite, Gesù che dice non berrò più il frutto, questo frutto della vite, perché lo berrà nuovo con la nuova comunità. Il regno è stato tolto al suo popolo che lo ha rifiutato e è stato dato a un altro popolo che ne produrrà dei frutti. Ma il frutto della vite, il vino, è simbolo anche dell'amore. Nel rito del matrimonio ebraico si beve da un unico calice di vetro, lo sposo e la sposa, poi il calice viene gettato in terra e distrutto. È simbolo di un amore sul quale nessuno potrà inserirsi. Allora il vino è simbolo d'amore, per cui l'immagine della morte imminente viene adesso mitigata dal fatto della nozze. Allora non berrò più di questo frutto della vite fino a quel giorno. L'espressione quel giorno indica la morte di Gesù, in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Gesù non si limita ad annunciare la propria morte, ma prospetta il trionfo sulla morte con un'immagine di pienezza di vita e di allegria, qual è bere il vino, fare un brindisi. Fare un brindisi è un segno di gioia, il bere insieme nel regno del Padre. Questo frutto della vite è di qualità differente e migliore. Dice finché non lo berrò nuovo, in greco nuovo si dice in due maniere. Uno, il termine che operiamo anche noi nella lingua italiana è neos, che significa aggiunto nel tempo. L'evangelista non adopera questo, ma un altro termine che indica migliore, una qualità migliore. Allora, questo frutto della vite, di una qualità migliore, è l'amore che Gesù dimostrerà ai suoi con il dono della propria vita, che però per ora i suoi non sono ancora capaci di capire. Ancora la comunità non ha capito fino a quale grado d'amore arriverà Gesù, quando offrirà se stesso purché non prendessero i discepoli e quando arriverà a donare la vita. Quindi ancora non possono capire questa qualità d'amore. Ecco perché dice, lo verrò con voi nuovo nel regno del Padre. Quando anche i discepoli saranno passati attraverso la persecuzione, le sofferenze, la morte e il dono della vita, saranno capaci di avere un amore simile a quello di Gesù e risponderanno con amore al suo amore. Ed ecco, sorprendente, il finale. Quindi siamo alla conclusione e inneggiando, alla fine della cena pasquale bisognava cantare i salmi. L'Evangelista, per evitare che nessun elemento di questa cena sia assimilabile alla cena pasquale, anziché salmeggiare, cantare salmi, usa il verbo inneggiare. Inneggiare è segno di allegria, di gioia. Quindi, nonostante l'atmosfera, questa cappa di morte che sta per abbattersi su Gesù, l'atmosfera non è tetra. Escono da questa cena inneggiando, e qui, non ce l'aspettavamo, uscirono per il Monte degli Olivi. Qual è la conclusione dell'Eucaristia? La trasgressione della legge. La comunità di Gesù ha accolto la nuova alleanza, la vecchia alleanza non ha più vigore. E la comunità di Gesù, il primo gesto che compie, appena celebrata l'Eucaristia, come ringraziamento qual è? La trasgressione dell'antica alleanza. Infatti, nel libro dell'Esodo, si proibiva di uscire di casa la notte di Pasqua prima del mattino. Nel libro dell'Esodo, capitolo 12, versetto 22, si legge: nessuno di voi uscirà dalla porta della sua casa fino al mattino. Nella nuova alleanza stipulata con Gesù, i dettami dell'antica alleanza non hanno più alcun valore. L'Eucaristia rende liberi. Ricordate, nella condivisione dei pani, il comando di Gesù: fateli sdraiare. Si sdraiavano i signori, e ricordate, signore non significa colui che comanda, ma colui che non ha nessuno a cui obbedire, neanche a Dio. La novità sconvolgente del Vangelo è che il verbo obbedire non compare mai. Il verbo obbedire, che è l'arma della religione, si impone l'obbedienza. Se si impone l'obbedienza significa che gli argomenti non convincono. Si impone l'obbedienza. L'obbedienza è assente dal linguaggio di Gesù. 5 volte c'è il verbo obbedire nei Vangeli, mai rivolto alle persone. Sempre elementi ostili o contrari all'uomo, quale il vento furioso, il mare in tempesta, l'albero, ma mai rivolto all'uomo. Gesù non chiede di obbedire a Dio. Gesù non chiede obbedienza a se stesso, figuratevi se la può chiedere per qualcuno dei suoi rappresentanti. Gesù non chiede di obbedire a Dio, di assomigliare a Dio, è questo che rende l'uomo libero. Quindi l'uomo, perché l'uomo non è più vincolato dalla legge? Perché avendo bevuto il sangue ha lo spirito, è lo spirito di Dio quello che dirige la sua vita. Bene, credo che stamattina, dopo questa rinfrescata sul significato dell'Eucaristia, quella che tra poco andremo a celebrare sarà molto più bella e molto più ricca. Allora, adesso come sempre i vostri interventi, un momento col microfono, in modo che ascoltano anche quelli che sono in collegamento.
Alberto, mi ricordo che qui in questa stanza una volta Ortensio, commentando questo brano, parlò che nella lingua ebraica, in aramaico, è il mio corpo, lei non esiste perché non c'è la copra. Quindi Gesù potrebbe aver detto questo mio corpo, non questo è il mio corpo. Questa è la prima domanda. Sì. La seconda, mangiare la Pasqua per gli ebrei significa mangiare l'agnello.
L'agnello, sì.
Tant'è vero che spesso al posto di Pasqua c'è scritto agnello.
Pasqua e agnello è la stessa cosa. Espressione.
E qui dice,
quando Paolo dice Cristo è nostra Pasqua, Cristo è nostro agnello, sì.
E nei versetti antecedenti a quelli che hai commentato tu, Gesù dice preparate per mangiare la Pasqua, quindi ha mangiato l'agnello, o perlomeno ha preparato per mangiare l'agnello. Sì. L'ultima cosa, il sangue versato. Sangue versato si riferisce al sangue dell'agnello che è sacrificato. Quindi, d'altronde anche Gesù ha versato il suo sangue. Quindi un sacrificio c'è stato. Questi sono i 3 miei dubbi.
Aspetta, adesso ricordami perché me ne
hai allora, questo è il mio corpo.
Allora, la prima, allora, abbiamo un problema. Noi non possiamo ricostruire storicamente quello che Gesù ha detto e fatto perché non abbiamo gli elementi. Vedete che della cena del Signore abbiamo 4 relazioni. Allora si cerca di andare, attraverso delle supposizioni, all'ebraico, o meglio l'aramaico pronunciato da Gesù. Ma all'Evangelista non interessa quello che Gesù ha detto e fatto. All'Evangelista interessa la verità di questo fatto per trasmetterla a noi. Allora noi dobbiamo stare rigorosamente al testo che l'Evangelista ci ha trasmesso. Vedete, la quella di Riccardo e mia, la nostra qui, è un'esegesi indubbiamente povera, però sicura. Cosa significa questo? Noi ci atteniamo rigorosamente e strettamente a quello che c'è scritto nel testo e, credeteci, non ci allontaniamo di mezza virgola. Oggi so che va di moda una teologia più ricca, però meno sicura, perché la teologia del è possibile che, può darsi che, è probabile che, se andiamo di questo passo si arriva fino al codice da Vinci. Allora noi vogliamo evitare questo, per cui rimaniamo qui. Ah, a proposito, c'è Riccardo là che sta seguendo per i collegamenti, di quelli che sono collegati. Riccardo, quando vieni qui in sala porta anche la copertina del tuo libro, che prima non la trovavo, la facciamo vedere. La seconda, allora la prima
mangiare la Pasqua.
Ecco, allora Gesù dice di andare a preparare la Pasqua, ma non è la Pasqua di Mosè, è la sua Pasqua. Gesù non commemora l'antica Pasqua, ma inaugura la nuova. Gesù non commemora l'antica alleanza, ma nella cena promulga la nuova. La terza era?
Versare il sangue sia dell'agnello che di Gesù.
Allora, Gesù non sacrifica neanche un animale, ma dona la sua vita. Il sangue, come adoperiamo noi nella lingua italiana, significa morte. Quando usiamo l'espressione c'è stato spargimento di sangue, quindi significa la morte. Allora Gesù, parlando del sangue, parla della sua morte, ma non come un sacrificio che lui fa. È la fedeltà all'amore di Gesù che lo porta poi ad affrontare questa morte. Sì, Mario.
Nella parola stessa sacrificio, sacrum facere, fare cosa sacra, ma da dove è nata nell'essere umano questa mentalità che fare cosa sacra è togliere la vita o a un animale o addirittura a un essere umano? Prima di Noè neanche mi pare si mangiasse alimento animale, adesso non so, si cibavano di cose vegetariane. Mi pare che all'inizio, nella Genesi, Abele stesso presentava dei doni agricoli al Signore. Quindi non so da dove è nata questa mentalità che fare cosa sacra è togliere la vita o animale o a cosa, allora, quando nel quinto comandamento è espressamente vietato.
Allora abbiamo visto, ricordate, l'alleanza di Mosè, un'alleanza tra dei servi e il loro Signore. Allora si proiettava in Dio quello che era il rapporto tra dei servi e il loro padrone. E qual era il rapporto tra i servi e il loro padrone? Un rapporto di schiavitù, dove il contadino, il servo, era obbligato a offrire al padrone alimenti, cose che neanche per lui aveva, perché al padrone andava il meglio. Quindi se nella casa, mettiamo, c'era una capra bella, questa non era per il contadino, per il servo, ma andava offerta al padrone, perché al padrone bisognava offrire sempre il meglio e il buono. In quell'epoca, come del resto basta pensare 50 anni fa da noi in Italia, la carne era un lusso. Non si mangiava praticamente, si mangiava di rado. Si approfittavano delle feste religiose per mangiare la carne. Ricordate la parabola del figlio prodigo che ammazzano il vitello grasso? Era ingrassato per la festa religiosa. Perché nella festa religiosa si offre al Signore il massimo di quello che si ha, e in parte poi questa offerta veniva spartita tra i partecipanti. È vero che le parti migliori andavano ai sacerdoti, andava al clero, però qualcosa rimaneva pure alla gente. Quindi questa immagine del sacrificio si vede a questo rapporto tra gli uomini e Dio, che era una proiezione di quello tra i servi. Ah, non c'era la luce. Ecco, è arrivato Riccardo, è riportato la luce. E il loro Signore. Vieni Riccardo con le domande, vieni. Allora, come abbiamo detto, la settimana prossima probabilmente finalmente uscirà questo lavoro di Riccardo. C'hai? Ecco, adesso abbiamo soltanto la
il titolo. Perché mi è sparita quella ufficiale.
Vabbè, questa sarà la copertina del libro di Riccardo, che è stato in collegamento, c'ha le domande dalla Spagna, da Granada.
Un saluto a Manolo da Granada, che ha seguito tutta la conferenza.
Bravo Manolo.
Ci seguono dalla Cina, dalla Malesia, dal Brasile, dal Messico, ma vabbè.
Allora, Manolo chiede perché ancora si parla del rito della messa e non si recupera il vero senso dell'Eucaristia per la celebrazione. Questo Manolo da Granada. Fabio da Napoli, se il pane non è frutto del lavoro, non ho capito la domanda, forse mentre tu hai parlato hai detto...
Ah sì, no, dice il pane, ho detto che il pane è dono del Signore, dice non è frutto del lavoro, ecco. Ma è chiaro, sì.
E Teresa, sul fatto di prendete di Brescia, Teresa di Brescia, prendete e mangiate, se si tratta della comunità che deve fare questo gesto di prendere e mangiare.
Vediamo. Allora, ci dobbiamo riappropriare della terminologia evangelica, quindi chiamarla Eucaristia, perché questa Eucaristia, nei secoli, è andata come anacquandosi e diluendosi. E quelli di una certa età ricordavano cos'era la messa prima del concilio. Bisognava prenderne il minimo indispensabile, perché si poteva arrivare fino a un certo momento, quindi poteva entrare che già era cominciata, e poteva andare via a un certo momento, l'importante è che ci fosse un corpo centrale che garantiva l'osservanza del precetto. E infatti si guardava se era valida la messa, per cui la gente cercava di arrivare in ritardo e poi andare via in anticipo. Io ricordo, per me la novità, quando appena ordinato venne inviato proprio qui a Montefano e celebravo giù nella chiesa, non capivo perché gli uomini si ammucchiassero tra la sagrestia e quell'altro lì. Non capivo, perché la messa era un qualcosa di non virile, qualcosa per le donne, per cui gli uomini venivano perché erano obbligati a precetto, ma stavano in sagrestia. E quando chiesi, ma perché state in sagrestia? Mi dissero, perché la messa passa a sette muri. Dice, la messa passa, la passa a sette muri. Dico, io questa non la sapevo. E visto la difficoltà di far passare l'Eucaristia, la particola, per sette muri, evitavano accuratamente di fare la comunione, perché la comunione era prevista, obbligata, almeno una volta all'anno. Quindi abbiamo tutto un senso degradato nei secoli dell'Eucaristia, e che fortuna col Concilio Vaticano è ritornata. Quindi sta a noi recuperare il significato, però è difficile perché certe cose vengono radicate. Pensate quando con il rinnovamento liturgico è stato sostituito il termine offertorio, che è un termine religioso, con quello più attinente ai Vangeli, presentazione dei doni. Ma ancora oggi, sono 50 anni dalla riforma liturgica, ancora oggi si parla di offertorio. Ancora oggi nei canti offriamo a te Signore, no? Il pane e il vino non vengono offerti al Signore, ma vengono presentati al Signore... Ah, qui c'è... L'ho già incartato per dopo. Vengono presentati al Signore, qui rispondo allora a Fabio di Napoli, quando dicevo che questo pane è dono del Signore e naturalmente frutto dell'uomo. I doni del Signore non scendono dall'alto, ma hanno bisogno della collaborazione dell'uomo. E Teresa da Brescia, che salutiamo, prendete e mangiate la comunità. L'Eucaristia è il momento in cui l'amore ricevuto da Dio viene accolto e si trasforma in amore comunicato agli altri. Tanto più grande sarà la risposta della comunità di farsi dono d'amore, tanto più grande sarà la risposta d'amore di Dio in un crescendo senza fine, perché il Signore non si lascia vincere in generosità. Più noi questo pane lo accogliamo, ci facciamo pane per gli altri, e più il Padre ci comunicherà lui stesso come pane. Sì.
Posso?
Sì, Roberto.
Allora, intanto così brevissimo perché mancano pochi secondi, però volevo porre questa questione. Allora, intanto grazie per la competenza e la passione con cui ti metti al servizio della parola e si aprono le nostre menti, si aprono grazie. I nostri cuori, no? E questo è molto importante. Però io quando vado alla messa da me esco col mal di stomaco, cioè nel senso che Allora la domanda è un po' questa, no? Cioè noi qui ascoltiamo queste cose che poi vediamo magari contraddette in altre eccetera così. Se pensiamo al Congresso Eucaristico Nazionale, ho saputo qualche giorno fa che tra lo Stato e la Regione Marche metteranno 5 milioni di euro per i vari lavori eccetera eccetera, senza contare i soldi che metterà la CEI. E quindi, oppure non so, se penso alla messa che si farà al congresso eucaristico al cantiere e non si capisce cosa c'entra quella eucaristia con i posti che vengono persi dai lavoratori del cantiere, Allora, la domanda è questa, cioè nel senso come evitare questo mal di stomaco, ossia come fare in modo che queste cose che ascoltiamo da queste lezioni, da questi incontri, possano essere in qualche misura riportate nelle realtà in cui viviamo, se no diventiamo stravici.
Ma la mia risposta è un po' radicale, forse urtanta, semplicemente disertandole. I preti non cambieranno fin tanto che i preti hanno i fedeli assicurati, non cambieranno. Quando si troveranno la chiesa deserta, probabilmente cambieranno. Possibile che l'Eucaristia, da momento entusiasmante, crescente, è stato trasformato, è una battuta brutta, ma quando si parla appunto sacrificio della messa, si capisce perché si parla di sacrificio, è quello della gente che è costretta a partecipare. Vedi la gente che esce dall'Eucaristia nervosa, scontenta. Adesso domenica ero a Palermo, e a Palermo, fuori del teatro dove faccio l'incontro, cioè l'Eucaristia, c'è un fioraio, che adesso è quello che ci procura i fiori. L'ho conosciuto l'altro anno, ha detto, sono venuto a conoscerlo perché l'anno prima, dice, ho visto la gente uscire dal teatro, lui non sapeva cosa ci fosse, dice, erano tutti felici, contenti, poi andavano lì a comprare i fiori, ma dice, una cosa, e io chiedevo, dico, ma cosa c'è stato in teatro? Dice, e quando mi hanno detto, una messa? Sei incuriosito, adesso è uno dei fan lì di questa Eucaristia. Noi lo vediamo, per chi partecipa qui a queste Eucaristie, lo vediamo, l'Eucaristia cos'è? È la buona notizia che si incarna. E io credo che l'esperienza di tutti, usciamo da questa Eucaristia tutti quanti diversi da come siamo entrati. Si vede nei volti, più radiosi, più sereni, nonostante le difficoltà, i problemi dell'esistenza, perché l'Eucaristia ha l'effetto di sprigionare e liberare tutte quelle parti buone, belle che sono in noi e che ancora sono compresse. Allora, l'Eucaristia che celebriamo qui non c'è nulla di particolare che nessun un altro prete non possa fare. Perché gli altri preti non celebrano in maniera di comunicare vita? Io so di essere duro, severo, ma a volte giro spesso l'Italia, prima degli incontri magari entro in una chiesa c'è la messa e vedo il prete monocorde, monotematico, eccetera. A volte un po' di perfido, dico, adesso vado lì, gli sfilo il messale, gli infilo l'elenco telefonico, mica se ne accorge. Questa stessa cosa, bla 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 bla. Come si fa? Indifferente all'assemblea che c'è davanti. C'è un'assemblea lieta, c'è un'assemblea triste, eccetera. Le stesse preghiere come si fa? Allora, bisogna reagire affrontando con educazione il prete, di guarda, sta predica, per esempio, non sapeva di niente. Bisogna dirlo, bisogna toglierci questo senso di soggezione che abbiamo e eventualmente fare dietro fronte. Disertare la messa, in certi casi, è un principio di legittima difesa. Allora, adesso... sì, allora, in chiesa c'è un matrimonio, ci hanno chiesto l'uso della chiesa, c'è un matrimonio, ma ci deve essere stato un equivoco con i fiorai, che non so se hanno capito che c'era dall'estire i carni del carnevale, o forse che dopo anni di convivenza, finalmente si sposavano Tarzan e Cheetah, perché vedete nella chiesa ci hanno messo degli alberi, mancano le liane, adesso vediamo se è finita l'Eucaristia, Riccardo, con l'aiuto di qualcuno, almeno gli alberi riesce a spostare, abbiate pazienza. Arrivederci per l'Eucaristia.